se lui deve lasciare la corte di Milano quando Lodovico il Moro viene cacciato dai francesi nell'estate del 99, dopo qualche mese si decide di andare a Roma, ma allora c'è ancora Alessandro VI che non gli dà ancora grande commissione, gli danno però due cardinali, il cardinale Olivier Carafa che lo fa fare il chiostro della pace e il cardinale Bernardo Carvajal che gli fa fare il tempietto in San Pietro Montori. Queste sono architetture bellissime, ben conservate, ma relativamente piccole. Poi arriva Giulio II, a novembre del 1503, un vero papa imperatore, è il primo che gli dà occasione di fare architettura monumentale, di grande respiro, come il cortile del Belvedere, che è lungo 300 metri, o il San Pietro con la sua immensa cupola.
Nello specifico, qual è stato il suo contributo alla storia dell'arte e dell'architettura cristiane?
Prima di tutto è importante che non si interessa tanto di palazzi e di ville, la maggior parte della sua opera sono chiese, e non chiese del vecchio tipo, basiliche come le faceva Brunelleschi, ma questa sintesi tra le tre culture, antico, bizantino, gotico, che hanno creato nuove tipologie, per esempio la tipologia del Gesù, una chiesa a navata con cupola a croce latina, che è stata creata da lui e questa continua fino al primo Novecento. Poi la luce, scopre la luce come elemento importante per l'architettura religiosa, la luce da sopra che entra da mille fonti, scopre lo spazio gerarchico che si espande dal centro, che corrisponde alla gerarchia della chiesa e così via.
Cosa dice ancora a noi oggi il Bramante?
Lui non si ripete mai, ma cerca sempre nuove soluzioni che vanno anche verso il moderno. Poi naturalmente i materiali, il calcestruzzo e contrafforti molto audaci, tutto questo va nella direzione di un'architettura ingegneristica, come lo è oggi.